The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Fantascientificast.
Eccoci live per uno specialone, insomma un evento che è molto importante perché è il lancio del pallone superpressurizzato della NASA con a bordo i nostri rivelatori EOS-SPV2, che sono, come vedremo, due rivelatori. È avvenuto questa mattina giapponese verso le 9, ora giapponese, le 2 di notte, ora italiana, dalla Nuova Zelanda. È un pallone superpressurizzato della NASA, EOS-SPV2, perché appunto è il secondo che riusciamo a mandare in orbita, in volo, dopo quello del 2017. In realtà è il terzo della serie EUSO, dopo quello del 2014 del CNES, da Timmins in Canada. In realtà negli anni 80, fine anni 80, anni 90, avevamo fatto vari lanci da pallone, io ero lavorando, insomma, però la collaborazione che poi diventerà quella di Pamela Wizz, la collaborazione Wizz aveva fatto vari lanci con palloni dal centro degli Stati Uniti, Fort Sumner, o dal Canada, perché questi erano con un rivelatore superconduttore per lo studio delle antiparticelle nei raggi cosmici, e a seconda del campo geomagnetico alto o basso, alto in Texas, a Fort Sumner, basso in Canada, studiava i vari tipi di particelle. Comunque sì, questi erano i vecchi lanci degli anni 90. Poi ci siamo recati con Nina, Pamela e gli altri rivelatori nello spazio, ma insomma poi siamo tornati con i voli sul pallone, prima costruendo il rivelatore a terra. Questo sta molto nelle lezioni di Space Instruments, a chi le vuole andare a recuperare, il rivelatore a terra davanti al rivelatore di fluorescenza di Telescope Array. Come accennavo prima, il primo volo sul pallone nel 2014, sponsorizzato dal CNES, dall'Agenzia Spaziale Francese, da Timmins, Canada, una notte. Poi il primo volo superpressurizzato nel 2017 della Wanaka, Nuova Zelanda. Vedete che il sistema di lancio sarà molto simile a quello che vedrete tra poco. Questo fu buono e cattivo allo stesso tempo, perché si poteva arrivare fino a 100 giorni di volo. Però per un problema al pallone, per un buco sto pallone, per un foro nel pallone, il volo durò solo 12 giorni e fu fatto cadere prima di raggiungere la zona protetta delle Galapagos in Sud America. Comunque si apprendemmo un sacco di dati, poi vabbè, mini EUSO, e poi appunto quello che fino a poco fa era un CAD, era un oggetto a terra che grazie al cielo è stato lanciato. Adesso SPB2, con ritardo del Covid, è stato lanciato quest'anno invece che nel 2022. Ci sono due rivelatori, come accennavo prima, uno di fluorescenza che prosegue la ricerca dei raggi cosmici di ultra alta energia, di cui anche Mini-EUSO fa parte, quello che sta a bordo della stazione spaziale, con un rivelatore più grande, con gli specchi tra l'altro più che le lenti, tre superfici focali rispetto a quella di Mini-EUSO, e questo che guarda verso il basso. Un rivelatore di fluorescenza, ossia un rivelatore che osserva la luce di fluorescenza delle molecole di azoto che vengono eccitate dagli sciami di raggi cosmici di ultra alta energia quando si disintegrano nell'interazione con l'atmosfera, è quello che fa anche Mini-EUSO, però lo fa con una soglia molto elevata e dove i raggi cosmici essenzialmente non ci sono più, perché la lente di Mini-EUSO è piccola e quindi la soglia è quanta luce riesce a vedere, mentre qui lo specchio è molto più grande, riesce, è anche più vicino, perché la stazione spaziale sta a 400 km, mentre questo sta a 40 km, riesce a vedere raggi cosmici di più bassa energia. Poi c'è un rivelatore che vede la luce Cherenkov diretta, legata all'interazione dei raggi cosmici, che invece sono tangenti all'atmosfera, e quindi più che luce diffusa è una luce proprio emanata nel cono di luce Cherenkov, della luce verso il rivelatore. Quindi in realtà sono due, uno grosso modo orizzontale che guarda l'orizzonte, uno verticale appunto che guarda verso Nadir. La fisica, appunto, ne accennavo nelle lezioni di Space Instruments, tanto per dire poche parole, perché qui il focus dovrebbe essere il lancio del pallone. Questo è lo spettro dei raggi cosmici, dalle basse energie, dai raggi cosmici solari fino alle più alte energie. Quello che si dice sempre qui, un singolo raggio cosmico ha la stessa energia cinetica di una palla da baseball colpita dalla mazza, è moltiplicato lo spettro per E alla 2.5, quindi in realtà lo spettro è molto molto più orribile, ci sono molti meno raggi cosmici di quello che serve questo grafico a far vedere, ma qui serve il grafico a far vedere i cambi di dipendenza legati al fatto che questi essenzialmente sono galattici e questi essenzialmente sono extragalattici. Comunque sia, per farla breve, quelli di fluorescenza osservano, il telescopio di fluorescenza che guarda giù osserva da queste energie in poi, e quello Cherenkov osserva energie un po' più basse. Questo è il CAD con due rivelatori, appunto quello di luce Cherenkov è orizzontale, e questo qui senza la protezione che vedremo tra poco, con gli specchi e una lente correttiva iniziale che hanno fatto qui i colleghi del Riken, guarda verso Nadir. Qui c'è ovviamente la leadership è americana, con Angelo Linto e Lawrence Winkle, ma c'è una fortissima componente giapponese e italiana, soprattutto i colleghi di Bari e di Napoli sono quelli che si sono più spesi nella realizzazione soprattutto del sistema di acquisizione della CPU, di tutta la gestione dei dati. I colleghi di Torino sono quelli che invece si sono occupati del trigger, dell'acquisizione del front-end essenzialmente dei rivelatori. Vabbè, questa è la schematica, in realtà ci sono anche dei rivelatori GPS differenziali, c'è una telemetria sia con i satelliti TRS della NASA, che sono quelli in orbita più alta della stazione spaziale, ma lì la banda passante è ridotta, e anche con quelli di Elon Musk, i famosi satelliti appunto di SpaceX, e quello ci dà una telemetria più ampia, perché molti dati vengono salvati su hard disk, ma non è per niente ovvio che riusciremo a recuperare il pallone e il payload, e in che condizioni riusciremo a recuperarlo. Ovviamente uno ci spera, ma il grosso dei dati vengono trasmessi per telemetria. Questo è il payload che è diretto verso il basso, solo che qui è nello Utah, davanti a Telescope Array, nel deserto dello Utah, e quindi stando a terra devi guardare verso l'alto perché devi vedere la luce di fluorescenza. Quindi in realtà c'è una struttura meccanica che lo inclina nella direzione dove vai a vedere la luce di fluorescenza. E questi appunto sono i colleghi, qui c'è Lawrence, che è qui al centro del Colorado School of Mines. Questo è il rivelatore, vedete qui dietro lo specchio, la lente correttiva e la superficie focale che si intravede qui, non si vede molto bene, ma essenzialmente è fatta da tre superfici focali che, se avete sentito i vari talk su Mini-EUSO, sono questi tre oggetti, ognuno dei quali ha 2304 pixel, quindi sono circa 6900 pixel, in grado quindi di dare un campo di vista molto, molto, molto grande, mentre questa qui piccolina è la superficie focale. Questa è fatta con i fotomoltiplicatori, mentre questa qui è fatta con i silicon photomultiplier. Vedete, questi qui sono l'ego, questi qui sono 17 cm, questo è un po' di meno, con i silicon photomultiplier, ed è la superficie focale, la camera del telescopio di luce Cherenkov. Eccole qua, queste sono le tre camere della superficie focale della luce di fluorescenza. Vedete che i pixel poi devono essere equalizzati, uniformati e così via, ma essenzialmente notate anche la struttura dei fotomoltiplicatori multianodo dell'Hamamatsu messi in una griglia di 6x6. Ecco qua, questa è la luce del laser, viene acquisita ogni microsecondo, quindi sono un milione di frame al secondo, e quindi quando il laser nello Utah a 20 km di distanza sparava in verticale, questa luce, vedete, si sposta alla velocità della luce nel campo di vista alla velocità di 300.000 km al secondo, e quindi in realtà sono una serie di frame di immagini della luce congelata, termine inappropriato, insomma congelata, che si muove nel campo di vista verso l'alto. Quindi qui saranno una decina di chilometri data le distanze in gioco, e questi qui sono 300.000 km al secondo per la grandezza del pixel per un microsecondo di acquisizione. Qui ce n'è un altro in cui il laser dovrebbe sparare inclinato, eccolo qua, vedete, spara inclinato, c'è uno spazio morto, prosegue in maniera inclinata, questa è una stella, e passa le due superfici focali, e anche qua c'è stata fatta tutta una calibrazione a terra nello Utah, appunto per studiare come si comporta la superficie focale prima del lancio del pallone. Veniamo adesso alle varie facilities della NASA con i lanci dei palloni. In realtà la NASA, sia dagli anni 80-90, ha sempre fatto voli su pallone, non solo la NASA, anche altre agenzie spaziali, appunto il CNES, anche l'ASI fa queste cose, ha varie basi a seconda di quello che dovete fare, la fisica che dovete fare, il tipo di volo che volete fare. Potete lanciarla appunto o dagli Stati Uniti veri e propri, o dalle Hawaii, da East Range nel nord Europa, dall'Antartico, da McMurdo, dall'Australia o dalla Nuova Zelanda. Noi stavamo in Nuova Zelanda, anzi loro stavano in Nuova Zelanda, a Wanaka, il pilota stava appunto dall'aeroporto di Nuova Zelanda, grazie al cielo siamo riusciti a lanciare, perché fino a qualche giorno fa c'era una pioggia torrenziale, un diluvio senza fine. Questa è la foto o l'immagine, sembra la foto, di la verità, del payload super pressurizzato, che è differente dagli altri payload, nel senso che è completamente chiuso, mentre tutti i voli su pallone non super pressurizzati, che sono stati la maggior parte, in realtà sono aperti sotto, e quindi non c'è una tensione che stressa le pareti della camera del rivelatore. E l'altra cosa che lo vedremo varie volte, ma insomma essenzialmente il pallone non viene lanciato tra virgolette pieno, viene lanciato con l'elio tale che quando poi arriverà a 40 km si gonfierà per la minore pressione atmosferica. Quando viene lanciato la pressione atmosferica è molto più alta, e quindi vedete che sembra che è lanciato sgonfio, e la corda che tiene il payload, che è qui in basso, vabbè, è più alta della Statua della Libertà o dell'obelisco di Washington, grosso modo un fattore 2 o 3. Quindi un oggetto molto grande. Queste appunto sono le facilities. Di nuovo, noi lanciavamo dalla Nuova Zelanda, lanciamo la Nuova Zelanda perché questi palloni super pressurizzati volano a una altezza leggermente più alta, possono volare molto più a lungo perché appunto essendo chiusi sotto non perdono l'elio, che è il gas che li sostiene. Si potrebbe fare con l'idrogeno, l'hanno chiesto nelle domande, ma non è pericoloso per motivi appunto di esplosione, l'Hindenburg e così via. L'elio ha un potere di sollevamento leggermente inferiore, ma è molto molto più semplice da gestire, per quanto poi gestire l'elio è molto complicato. Quelli a zero pressione è perché appunto in realtà si gonfiano eccetera eccetera, ma sotto sono aperti, è il fatto solo che l'elio, essendo più leggero, non esce più di tanto. Però notte e giorno ci sono variazioni di temperatura in quelli a zero pressure, quindi alla fine l'elio diminuisce, però si riescono a fare lavori dall'Antartide anche di 30, 40, 50 giorni. Però l'idea di questi super pressurizzati è di farli volare, per quello che si lancia dalla Nuova Zelanda, per più orbite nell'emisfero australe, fino anche a 100 giorni di volo. Infatti Superbit, che ha lanciato prima di noi, si sta avvicinando ai 100 giorni. Questa in scala è il payload, questo qui è il payload, cioè noi siamo questo oggetto qua, questa è tutta la corda con il paracadute appunto che auspica di recuperare il pallone, e questo qui è il pallone in scala, che è quando è gonfio. Dicono che è più grande di un football field, di un campo da stadio di football, che dovrebbe essere quindi un po' più grande del campo di calcio nostro, insomma è un oggetto molto grande, addirittura dicono che entrerebbero 300 dirigibili della Goodyear o della McDuff, della Duff Beer, se vogliamo citare i Simpson. E infatti questo è con un telescopio a lunghissimo lunghezza focale il pallone che ha raggiunto la quota di volo, non il nostro, questa è una foto vecchia, il pallone che si è gonfiato, sta grosso modo a 40 km di altezza, quindi in scala vi dà un'idea delle scala, sia di quanto è grande il pallone una volta che è gonfiato, sia di quanto è grande il payload. Mi sono perso tre commenti, ciao Antonio, ciao Borisato e ciao Corrado, scusate, stavo con l'altra frame. Quindi questo qui è il pallone, vi dà l'idea della dimensione relativa tra il payload e il pallone. Se andiamo avanti, Eccolo qua, è un oggetto estremamente complicato. Poi metterò il link anche alla Balloon Facility, della Columbia Balloon Facility, che gestisce queste cose, e tutto lo spiegano sul pallone. È un oggetto estremamente complesso, perché deve essere estremamente leggero, altrimenti non portate nessun payload. Però ci sono questi che loro chiamano tendon, questi tendini, che sono questi fili che supportano la tensione dell'elio, che tenderebbe a spaccare la superficie, che non può essere completamente liscia, perché altrimenti sarebbe molto più soggetta a strappi, rotture, ma è zigrinata oppure ondulata, come la lamiera ondulata, con questi tendini che tengono insieme tutta la baracca. E qua è scritto piccolo, ma essenzialmente sono quasi 2 milioni di newton di pressione complessiva, di forza in realtà, la pressione divisa per la superficie, e ciascuno di questi tendini tende 7000 newton di forza. Quindi insomma un oggetto estremamente sofisticato, estremamente leggero ed estremamente fragile, perché appunto, come accennavo prima, nel volo del 2017 il collare che tiene, c'è una foto quando è sgonfio, un attimo indietro, il collare che tiene insieme il pallone, eccolo qua, quando viene lanciato, qui c'è una specie di collare che tiene chiuso il pallone per evitare che si allarghi troppo e sia difficile da gestire. Questo qui c'è un mini capsula esplosiva che rompe questo collare. Quando fu fatto nel 2017, i frammenti di plastica di questo collare che si è rotto sono andati a microforare questo pallone qui, e quindi si perdeva un po' di elio, e quindi via via siamo andati a cadere dopo 12 giorni, comunque sempre meglio che niente. Adesso questo problema è stato risolto, speriamo, almeno Superbit sempre è stato risolto, dovrebbe essere stato risolto anche noi, sempre incrociamo le dita e pare che stiamo andando. Tra l'altro, appunto, nella metà di aprile hanno lanciato da Wanaka un altro payload, che è quello di Superbit, che se lo cercate fa anche delle bellissime foto delle galassie e così via, rivolto soprattutto allo studio della materia oscura e dell'energia oscura. Sta volando da 100 giorni, si è fatto già 3 orbite nell'emisfero australe, passato sopra la Nuova Zelanda, e appunto è stato, qui dice mistaken for UFO, cioè è stato considerato un UFO, che in realtà non è mistaken, perché se non sai che è un oggetto volante non identificato, ma insomma troppo pignoli. Comunque sia, di nuovo anche qua è bello, perché questi che scrutavano il cielo hanno fatto anche loro delle bellissime foto che mostrano il rapporto delle geometrie, delle dimensioni del pallone una volta che è gonfiato a 40 km, comunque grande quanto uno stadio, ma state facendo una cosa, una foto, un oggetto che minimo se vi sta sulla testa, ma qui sta oltre, perché vedete che è inclinato, sta almeno a 40 km con il payload appunto di Superbit. Quindi questa notte si era fatta un nuovo tentativo di lancio. Vedete, il payload viene, questi erano i test fatti prima in realtà. Il lancio non è per niente semplice, il lanciatore di pallone non è esperto, può fare bei danni. In passato è successo che il pallone si è portato presso tutta la gru che sospende il payload, si è andata a schiantare con le macchine e così via. Non è per niente semplice né lanciare né recuperare il pallone. Quindi qui veniva appeso per fare tutti i test, si chiamano gli hang test, i test una volta appeso per simulare il funzionamento in tutto per tutto, come se stesse volando, quindi telemetria, comandi, accensione, spegnimenti e così via. Alla fine è come una missione spaziale, non c'è nessuna differenza, salvo il fatto che sta a 40 km di altezza invece che in orbita, ma dal punto di vista delle telemetrie e delle complessità è esattamente la stessa cosa. Il vantaggio di questo è che potete mandare con relativa semplicità tonnellate di payload, tonnellate di equipaggiamento, mentre mandare qualche tonnellata nello spazio è molto molto più costoso. E la fisica che si fa appunto è complementare, perché si riesce a fare degli studi di fisica appunto che non sono necessariamente devo andare nello spazio, comunque che sono su quella che si chiama la roadmap, cioè la strada per poi andare a costruire l'oggetto più grande nello spazio, che è proprio quello che vogliamo fare con SPP2, con MiniEOS e così via, cioè andare a costruire un rivelatore molto più grande nello spazio, ma intanto bisogna capire qual è la fisica, i rivelatori e così via. Di nuovo qui il team di persone che stava a Wanaka la notte scorsa sorridevano, ma secondo me erano terrorizzati, almeno molto, almeno quanto me, ma molto di più di me, perché loro veramente ci hanno speso i mesi e gli anni a testarla, assemblarla, integrarla e così via. Questo è Lawrence Winkler, Johannes Caesar, gli altri colleghi. Vedete i pannelli solari, i payload sono questo oggetto qui, cioè gli strumenti veri e propri. Qui sopra c'è tutta la telemetria, il GPS, le antenne di ricezione, le CPU e così via. E queste erano le foto prese appunto dalla Columbia Space Balloon Facility, e in tempo reale si vedeva tutto online. E appunto si esce col camion, la gru trasporta l'oggetto con i pannelli solari che stanno in basso. Tra l'altro ognuno è differente perché deve coprire e vedere vari campi di vista e così via. In questo caso, nel nostro caso, i pannelli solari sono in basso. Si fa giorno in Nuova Zelanda, in Giappone si comincia a stendere. Questo qui rosso che vedete è il paracadute, quindi il pelo è sulla destra e il pallone sarà sulla sinistra. C'è tutta una serie di camion e vedete che appunto non è per niente banale. Qui c'è la gru con il pelo sospeso, c'è il cavo che tiene collegato il payload al paracadute, a sua volta collegato con questo punto qui, che è dove cominceranno a tirar fuori il pallone nella slide successiva, con con l'elio. Si comincia a gonfiare il pallone, c'è un palloncino più piccolo, questo è lo spingitore rispingitore di palloni, nel senso che questo è il sollevatore del pallone vero e proprio, cioè per semplificare il gonfiaggio del pallone principale si gonfia un pallone più piccolo, vedete qui è il tubo che porta l'elio, questo pallone piccolo è poi quello che via via solleva il pallone più grande, che è questo qui, che viene via via gonfiato dalle due autobotti ai due lati, e via via che quando il pallone è abbastanza gonfio da essere autosostenente si toglie il palloncino e lo si lascia sospeso. Ovviamente ci sono tutta una serie di vincoli legati ai venti, alla direzione del vento, all'altezza del vento, alla forza del vento, se è troppo forte non puoi lanciare per ovvi motivi, se è troppo basso non puoi lanciare perché poi c'è sto pallone ad alta altitudine sopra i centri abitati, non è permesso, e quindi ci sono tutta una serie di vincoli che rendono queste cose estremamente complicate, e insomma se non avessimo lanciato questa notte forse avremmo avuto un altro tentativo domani, ma poi la stagione era bella e chiusa con i palloni, si riparlerà l'anno prossimo, quindi grazie al cielo è andato tutto bene. Eccolo qua, questo è il momento in cui viene sganciato il cavo che tiene fermo il pallone, e quindi vedete anche qui il paracadute e ancora agganciato il pelo e poi viene sganciato anche il pelo. Tanto tra poco vi faccio vedere il video. Qui il pelo è stato sganciato e quindi comincia a essere sollevato e a volare. Vediamo un po' se, ecco qua, questo è l'istante, questa è una screen capture del video che vi faccio vedere tra pochissimo, in cui si vede l'upskirt, cioè visto dal basso come è fatto il nostro payload. Allora vedete qui questo foro, qui è il foro di entrata dove c'è la lente correttiva del rivelatore di fluorescenza, appunto, che guarda la DIR. Questo è il basso e questi qui sono i pannelli solari visti dal lato interno, mentre il rivelatore Cherenkov ha il foro verso l'alto, e se non sbaglio c'è anche uno shutter per chiudere, per evitare che entri la luce, la streetlight, la luce non voluta, e potrebbe danneggiare il rivelatore. La NASA, vabbè, se cercate su tutti i blog della NASA e così via, anche perché è la prima volta, come dicono anche su Twitter, che ci sono, tra l'altro noto che ha una specie di spunta blu, chissà se la NASA ha pagato, comunque due palloni pressurizzati in volo allo stesso tempo, Superbit e noi, e quindi se poi cercate il volo dei palloni potete vedere le varie traiettorie. Quello di sinistra è Superbit, che ha lanciato appunto il 15 aprile, vedete ha già fatto varie orbite nell'emisfero australe. Quella rossa è la cosiddetta orbita corrente, cioè orbita ovviamente nel senso di giro nell'emisfero, e quindi più sei su, più dati prendi e meglio è. Noi abbiamo appena lanciato da 4 ore, e quindi in realtà comunque era verso appunto le 9 di mattina in Nuova Zelanda, Giappone, erano le 2 di notte. Comunque se vedete, questo qui è il primissimo segmento rosso della traiettoria che comincia a muoversi in maniera verso, nel 2017, quindi ormai già 5 anni fa, verso il Sud America, e poi se tutto va bene dovrebbe fare la punta del Sudafrica e poi l'Australia, e auspicabilmente stare su fino a luglio. Ovviamente va monitorato, c'è tutta una serie di postazioni di monitor divise tra Stati Uniti, Europa e Giappone, in cui monitoreremo il buon funzionamento dei dati. Questo è tutto, vi faccio vedere il video, eccolo qua, questo è il video NASA, tra l'altro se lo cercate sta anche su YouTube, ma se da YouTube c'è il link, se per caso vi interessa si scarica legalmente, tra l'altro, perché la NASA mette a disposizione tutti i video in maniera assolutamente legale, video, foto eccetera eccetera, sono assolutamente disponibili. Quindi di nuovo, questo qui è il nostro payload tenuto con la gru, paracadute, pallone in gonfiaggio. Questo è l'istante in cui rilasciano il pallone, vedete? Quindi spinta da Archimede, va verso l'alto. E qui il punto critico, la gru deve seguire il lancio del pallone, quel tanto che basta, e muoversi, in maniera da non far danno. Vedete, lo accompagna in qualche maniera, e quindi il guidatore della gru è uno iper esperto. Nell'istante in cui il pallone è sulla verticale, non prima non dopo, esattamente nell'istante in cui è verticale, puoi sganciare il gancio della gru. Eccolo qua, questo è il momento. Non è assolutamente banale, insomma, meno male che è andato tutto bene. Di solito va bene, ma talvolta va anche male. Ed eccolo qua, il pallone che se ne va nel sud della Nuova Zelanda, la terra di mezzo, chissà che avrebbe detto Gandalf, verso la stratosfera, a 40 km, e appunto adesso inizia la presa dati, speriamo bene, e vi terremo aggiornati ovviamente. Grazie ancora, abbiamo fatto 20 minuti di chiacchierata, grazie ancora per chi ci segue online, offline e così via, e alla prossima, ciao! Your eyes in the mind of the road. Shoot your mouth if you know you're home. And don't forget to pick up what you sow. Talk to trash to the garbage around you.
Avete ascoltato La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. La fisica di Polibio è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.